Mi voglio ringraziare per l'invito, eh? Per me è un onore, è un privilegio stare con voi, però siete tutti lontani, eh? Meno male che gli ultimi saranno i primi, no? È vero, forse è questo. Però veramente io ringrazio voi, ringrazio il Signore perché sono qui in questa mattina. E già quando sono entrato ho sentito la sua presenza, eh? Eravamo pochi, eh? Però il Signore era in mezzo a noi, è in mezzo a noi, fratelli. Dovunque andiamo, il Signore è in mezzo a noi. È bello sapere che dovunque andiamo c'è una famiglia, eh? Eh? Voi pensate che siamo pochi? Eh? Non vi deve rattristare questo, eh? Magari diciamo, ma siamo 10, siamo... No. Il popolo di Dio è grande, fratelli. È immenso. Amen? Il Signore è meraviglioso. Il Signore è grande, grazie davvero per questa opportunità. E mentre eravamo lì a cantare, no? Pensavo a quando saremo nel cielo. Eh? Quando saremo in cielo. Che canteremo tutti insieme. Una cosa positiva la devo dire, eh? Questa la devo dire. Che non ci sarà chi stona. Qui non è stonato nessuno, devo dire, no? Però saremo tutti uniti, amenne, con un'unica voce. E questo ci deve far gioire, no? Tante volte siamo tristi, no? C'è un canto che dice, che l'ho scritto da una parte, dice così, no? Dice così. Allora loda, tante volte noi soffriamo, questo qua è un canto, questo è il nostro atteggiamento, dice così. Allora loda. Solamente loda. Stai piangendo? Loda. Hai bisogno? Loda. Stai soffrendo? Loda. Solamente loda. La tua lode invada il cielo. Questo è il nostro atteggiamento, fratelli. Noi, già è stato detto, passiamo delle sofferenze, passiamo, no? Le passiamo perché questo corpo passa delle situazioni, delle sofferenze, come tutti, ma noi abbiamo una cosa in più, abbiamo il Signore. Fratelli, il Signore sta per tornare. Qui siamo in un'emergenza, eh? Voi ci pensate o no? Tutti i tempi siamo lì, eh? Sicché noi dobbiamo prepararci. E pensavo come sarà, non ci avete mai pensato voi, come sarà lassù in cielo? Io ci penso. Ci pensate voi? Sarà bellissimo. Sicuramente il Signore ha creato tutto bello, no? Se noi guardiamo quello che c'è intorno, le piante, tutto quello che c'è, gli alberi, guardiamo il mare, quanti posti e quante cose belle il Signore ha creato. Ma lassù sarà ancora più bello, no? E qualche cosa il Signore ci ha lasciato nella parola di Dio. Se andiamo in Apocalisse, al capitolo 21, vi voglio far vedere qualche cosa. Noi sappiamo che l'autore di questo libro è l'Apostolo Giovanni. Si pensa che questo libro sia stato scritto nell'isola di Patmos, no? Si pensa questo, che dove era lui in esilio. Apocalisse, capitolo 21, al versetto 18. E dice così la parola di Dio. Le mura erano costruite con diaspro. E la città era d'oro puro, simile a terso cristallo. I fondamenti delle mura della città erano adorni d'ogni specie di pietre preziose. Il primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonico, il sesto di sardio, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l'undicesimo di giacinto, il dodicesimo di ametista. Io penso che tutte le donne sarebbero contente, eh? Tutte queste pietre, per prendere una pietrina bisogna fare un po' di conti, eh? Ma ci saranno grandi pietre, fratelli? Il pavimento, le fondamenta, eh? E poi dice così, le 12 porte erano 12 perle. Mamma mia, le 12 porte erano 12 perle. Pensate a una porta, una perla sola. Che meraviglia. Che meraviglia sarà lassù nel cielo, fratelli. Poi dice così, la piazza della città era d'oro puro, simile a cristallo trasparente. Ma ci avete mai pensato? D'oro puro. Cioè, una cosa meravigliosa, fratelli. Nella città non vidi alcun tempio, perché il Signore Dio Onnipotente è l'Agnello. Sono il suo tempio. La città non ha bisogno di sole, né di luna che illumini, perché la gloria di Dio la illumina, e l'Agnello è la sua lampada. Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra vi porteranno la loro gloria. Di giorno le sue porte non saranno mai chiuse. La notte non vi sarà più, e in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni. E nulla di impuro, né chi commetta abominazione o falsità vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello. Io sono scritto nel libro della vita. Amen. Abbiamo la certezza? Abbiamo la certezza? Amen. Amen. E giriamo la pagina al capitolo 19. Vado un po' veloce. Tanti interventi sono stati fatti stamattina, ma siamo in linea, sto un po' correndo. Capitolo 19, al versetto 7 dice così, rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'Agnello e la sua sposa si è preparata. Che siamo stanchi, siamo delusi, siamo scontenti? Qui dice la parola di Dio, rallegriamoci, fratelli. Qualsiasi cosa succede, lodiamo, rallegriamoci, perché finirà tutto, Lassù non ci sarà più pianto, non ci sarà più niente da pagare, le tasse non ci saranno, queste tasse che sono sempre, Non ci sarà più nulla, ma saremo con Lui per tutta l'eternità. Però il Signore ci vuole trovare degni, ci vuole trovare fedele, Mercoledì una sorella ha portato un breve messaggio sulle 10 vergini, che sappiamo a memoria, no? E noi vogliamo essere come le 5 vergini, Avvedute. Il Signore sta per tornare, fratelli, c'è poco. Bisogna prepararci, se non siamo preparati, se siamo preparati, gloria a Dio. Stiamo con le nostre lampade accese, ma se non siamo preparati, questo è un incoraggiamento, prepariamoci ad essere pronti per il suo ritorno. Amen. Ma come deve essere la sposa? E qui dice, le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro. La sposa deve essere risplendente e puro. La sposa è la Chiesa, fratelli. Deve essere risplendente. 2 settimane fa abbiamo assistito a un matrimonio di Brian e Yael, qualcuno li conosce, e guardavo, sapete quando si va ai matrimoni, no? Tutti che ci sistemiamo, no? Le donne che stuccare, scusatemi la parola, no? Tutti che si truccano, tutte che... Ma la sposa è unica, C'è poco da fare. Ha voglia a sistemarsi, donne, no? Ma la sposa è una. La sposa è unica. È vero, c'è una preparazione, C'è una grande preparazione, delle volte ci vuole anche un anno, no? Noi ormai lo sappiamo, ci vuole anche un anno per prepararsi, come mi devo vestire, le damigelle e l'anello e quello e quell'altro e vestito, no? Poi magari si ingrassa un pochino, allora bisogna ristringerlo, bisogna allargarlo, no? Magari si mette un elastico dietro la giacca, no? In modo che si allarga e non si vede, no? Davvero, però, io sto scherzando, Però la sposa è unica. E la sposa deve essere pronta, preparata e pura. E più avanti dice così, al versetto 9. E l'angelo mi disse, scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'Agnello. Beati. Noi siamo beati? Amen. Noi siamo beati. Tante cose sono state dette stamattina. Noi siamo beati, fratelli. però ci sono tante persone che stanno morendo, eh? Vero? Sentiamo il peso per le anime? Questo, fratelli, ci deve far riflettere, eh? È vero che siamo qui ed è per la sua grazia, ma è vero anche che se siamo qui qualcuno ha parlato a ognuno di noi. È vero? Questo lo possiamo dire? E vogliamo benedire, eh? Quella persona che ci ha parlato del Signore. Ma come quella persona ci ha parlato del Signore, noi dobbiamo fare la stessa cosa, no? In Marco, al capitolo 16, dice così: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Questo è. Andate. Possiamo dire che è un obbligo, Possiamo dire che è un comandamento, ma è un obbligo, Se non lo facciamo siamo disubbidienti. Ed è vero, anche stamattina, di solito si dice, ma io non so dire niente, non so parlare. Come è stato già detto, il Signore ti mette le parole giuste, no? E una volta parlavo ai giovani, anche loro mi facevano la stessa domanda, perché c'è un po'... Ma sapete, anche il nemico ci mette paura, È il nemico che ci mette paura, Non sei degno, non sei buono, cosa vai a dire, cosa non vai a dire. Questo è lui, Invece il Signore ti sprona ad andare avanti. E mentre parlavo con i giovani che mi dicevano questa cosa, io gli ho detto, non andiamo con la Bibbia, fratelli, no? Non andiamo con la Bibbia delle volte a evangelizzare, che delle volte fuori la sanno meglio di noi e ci mettono in difficoltà. Tutti questi passi, Matteo, Genesi, Esodo, si entra in una cosa che poi non ci si leva più, Vero o no? È successo? A me è successo. E delle volte sono rimasto anch'io. Ma dico, ma come? Io che so la parola di Dio, questi stanno meglio di me, no? E allora ti intrecci in tutta questa situazione. No, non so se mi è mai capitato, no? Ma il cieco cosa ha detto il cieco? Io non so se era un peccatore, ma so che prima ero cieco e ora ci vedo. Semplicemente la nostra testimonianza è quella più credibile. Nessuno può dire nulla. Da quando ho conosciuto il Signore, la mia vita è cambiata. Fumavo, ora non fumo più. Che possano dirti? Cosa possano dirti gli altri? È una cosa che tu hai sperimentato, no? C'è una cosa tua personale. Nessuno mai potrà contraddire quella cosa lì. Un abbraccio. Vedi una sulla panchina, una signora. Ti posso abbracciare? Questo. Oggi le persone hanno bisogno di affetto, di amore. Un fiore. Invece di portare il Vangelo... Scusate, è brutta questa cosa qui, me la state registrando, levatela, leviamola questa, Però portiamo un fiore, Gesù ti ama, Il Signore conosce il tuo cuore, Queste cose qua, queste cose la gente cerca l'amore, no? Nella parola di Dio c'è scritto, possiamo profetizzare, possiamo fare tante cose, ma se poi non c'è l'amore, Tutto è vano, vero? L'amore è quello che conta. E l'amore è quello che cerca il mondo. È dall'amore che scaturisce tutto. È l'amore che attira. Una cosa bella, un frutto bello, ci viene voglia di mangiarlo, no? Giusto? Se tu porti l'amore, e l'amore è un qualche cosa che attira. E le persone stesse diranno, ma chi te l'ha dato quest'amore? Vero? Sì che, fratelli, vedete che non dobbiamo parlare tanto, però dobbiamo agire. Anche stamattina è stato detto, quando il popolo di Dio si muove, giusto? Il Signore è lì. Noi possiamo pregare, possiamo fare grandissime preghiere e dire, Signore, guidami su questa cosa, è vero, bisogna fare così, Signore, dimmi quello che devo fare. Signore, dimmi quello che devo fare. Signore, dimmi quello che devo fare. La parola di Dio già te lo dice quello che devi fare. La prima cosa che devi fare è andare e raccontare le meraviglie di Dio. Sì, che questo già è un comandamento, già è la sua volontà. Come fa il Signore non essere in questo che è la sua volontà? E sapete, se noi non evangelizziamo, lui non torna. Magari uno dice, meglio allora che non evangelizzo. No, noi vogliamo che torna il Signore. Amen. E tutto quello che c'è, non ci sarà più dolore, non ci sarà più pianti. Staremo in cielo per tutta l'eternità. Cioè, ma tutta l'eternità, non so, ce ne rendiamo conto, tutta l'eternità? Eh? Tutta l'eternità. Oppure, dall'altra parte, tutta l'eternità. E io voglio prepararmi. Ogni giorno voglio avere quella luce sempre accesa, sempre pronti, fratelli. Non ci scoraggiamo. La vita piove per i giusti, come si diceva stamattina, e piove per gli ingiusti, eh? Ok? È vero questo? Ma non ci soffermiamo sulle sofferenze, non ci soffermiamo sulle cose di questa vita, ma guardiamo al cielo, eh? E allora così voliamo come l'aquila, no? Lo dice la parola di Dio. Se vogliamo, quando uno ecco l'aquila che vola, non le vede le cose, le vede piccole, no? Invece se noi vediamo, io quella la vedo grande, ma se sono un'aquila vedo un puntino e non è niente, no? Giusto? Se noi voliamo come l'aquile, guardiamo al Signore, vedremo i nostri problemi piccoli e le ignoriamo. Perché tante volte noi i problemi invece ce li cerchiamo oppure ce li accaparriamo con qualche cosa nostra, no? Non so se rendo l'idea, no? Giusto? Noi diciamo, Signore, fratello, prega per questo problema, prega per questo problema. Ma ignoriamo il problema, se no il problema ce l'hai sempre lì, no? È vero che ce l'hai, ma se lo ignori te lo scordi poi. Se no poi diventa, anche quando staremo bene, no? Noi soffriamo sempre, perché non siamo abituati a stare bene. Non so se abbiamo capito, eh? Vero o no? Ignoriamo. È vero, c'è questa cosa, ma col Signore io posso ogni cosa. Gli altri ci devono dire, fratello, come stai? Gloria a Dio. Se invece noi diciamo, come stai? C'ho la gamba, c'ho il piede. Ah, io questo Dio non lo voglio. Perché tu sei più malato di me, giusto? Allora vogliamo cambiare il nostro atteggiamento. Sono un po' duro? No, ah, ok. Fermatemi voi, se sono... Fratelli, vi voglio veramente incoraggiare. Noi dobbiamo incominciare a cambiare il nostro modo di vivere, il nostro atteggiamento. Amen? E anche nell'evangelizzazione dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento verso quelli di fuori. Quelli di fuori non devono sapere che noi siamo spirituali, che noi siamo meglio di loro. Siamo come loro. E come si diceva stamattina, Cornelio, era un uomo giusto. Non era ancora salvato, ma era un uomo giusto. Se noi, fratelli, non ci meravigliamo delle persone che sono fuori. Non ci meravigliamo di coloro che sono nel mondo. A tanti manca soltanto conoscere il Signore. Perché sono meglio di noi, meglio di me. Io ho potuto prendere tanto. A me l'insegnamento non me l'ha dato mio padre. Ora scusatemi, dico mio padre perché non c'era, perché io a 14 anni ho cominciato a lavorare, no? E sono andato fuori Italia a lavorare a 14 anni. Infatti vedo queste ragazzine a 14 anni, dico io andavo a lavorare a 14 anni? No, giusto? E questi mi hanno fatto da padre, queste persone. Io le benedico. Noi dobbiamo prendere da fuori, Non dobbiamo scansare quelli di fuori, perché quelli di fuori delle volte ci insegnano a lavorare, Gianfiero, ci insegnano a lavorare, ma ci insegnano tante cose e noi abbiamo bisogno di queste persone che ci insegnano anche a vivere, anche a gestire i soldi, E in tanti di loro vi manca solo di conoscere il Signore e noi questo glielo possiamo dare, amen? E allora loro ci danno tante cose, ma noi diamo questa cosa a loro, no? Facciamo conoscere chi è Gesù. Amen? Non mi voglio allungare. Andiamo avanti. E mentre leggevo questi tre versetti, la mia mente è andata alla parabola in Matteo, alla parabola delle nozze. La vogliamo leggere insieme? Matteo, al capitolo 22, dal primo versetto. Questa è una parabola che conosciamo tutti, cercherò di andare veloce. Matteo, al capitolo 22. Gesù ricominciò a parlare loro in parabole dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un re, il quale fece le nozze di suo figlio, mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Mandò una seconda volta altri servi dicendo: dite agli invitati, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati. Tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli, non curandosene, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo commercio. Altri poi presero i suoi servi, li maltrattarono e li uccisero. Allora il re, si adirò, mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e a bruciare la loro città. Quindi disse ai suoi servi, le nozze sono pronte, ma gli invitati non ne erano degni. Andate dunque ai crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. E quei servi, usciti per le strade, radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni. E la sala delle nozze fu piena di commensali. Ora il re entrò per vedere quelli che erano in tavola e notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze. E gli disse, amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze? E costui rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse ai servitori, legatelo, mani e piedi, e gettatolo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti, poiché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Amen. Quante volte abbiamo letto questa parabola? Questa parabola si divide, sappiamo tutti a memoria, si divide, diciamo, in due parti, no? E il primo invito viene rivolto al popolo di Israele, no? Che rifiuta l'invito. E poi il secondo invito riguarda tutti noi, eh? Non si guarda se quella persona è un omicida, eh? Si dice così. Non si guarda se quello è stato un truffatore, se quello è stato un violentatore, non si guarda questo, eh? L'invito è aperto a tutti. Fratelli, le cose di Dio sono pazzie, eh? Sono pazzie agli occhi nostri. Non si guarda tutto questo, ma per essere invitato alle nozze si deve accettare l'invito prima. Prima cosa si deve accettare l'invito, però bisogna cambiarsi d'abito. Eh? Ci vuole l'abito delle nozze. Quando si va a un matrimonio ci si veste, no? Per benino. Io sono l'ultimo matrimonio, ho mandato il mio abito a lavare e era quasi una settimana e mezzo e questa... Tre settimane? Ecco. Avevo un abito, l'ho mandato a lavare e in tre settimane non era pronto. Dovevo andare allo sposalizio il giorno prima e ancora non era pronto. Pensate un po', no? Sicché mi è toccato comprarne un altro, l'ho mandato a lavare, no? Mi è toccato comprarmi un altro vestito, perché comunque... Però per dire, no, che non possiamo andare così. Potevo dire, vabbè, vado così, no? Invece a un matrimonio si va per onorare gli sposi, onorare la sposa. E bisogna andare bene, vestiti bene. E si richiede soltanto questo vestito, no? E qui si trova uno che non ha l'abito di nozze, eh? E abbiamo visto poi quello che succede. E non so se avete mai riflettuto a questo, eh? Tante volte noi accettiamo il Signore, accettiamo l'invito, accettiamo di essere battezzati, però scordiamo una cosa molto importante, quella di cambiarci d'abito, eh? Continuiamo a peccare come peccavamo, continuiamo a peccare. Ecco, diciamo che le cose che facevamo prima le continuiamo a fare, senza un vero cambiamento. La cosa, diciamo, triste è che quest'uomo sta in mezzo, no? Agli invitati e non si accorge di non avere l'abito. Cioè questo ci deve fare riflettere, no? Perché tante volte si pensa, o chi è in questa situazione pensa che basta accettare il Signore, no? Tante volte non si va, quella accettate il Signore, guarda quella ha fatto proprio, accettate il Signore, sì, ma c'è un cammino da fare, c'è un cambiamento, tutti accettano il Signore, eh? Se ne andiamo fuori, vuoi accettare il Signore? Certo, e chi è che dice di no? Allora sei salvato? No, devi fare un percorso, non illudiamo la gente, no? Perché le dobbiamo accompagnare in quel percorso, e tanti magari sono anche illusi, oppure pensano che soltanto ad accettare il Signore, no? E battezzandosi loro sono a posto. Invece no. Invece no. E se questa persona non riconosce questo, sta a noi ad aiutarla. Ma non per scoprirla, ok? Con l'amore di Dio lo dobbiamo coprire, ma dobbiamo anche proteggere i nostri fratelli, le nostre sorelle, se sono così. In modo che si possa levare l'abito vecchio e rivestirsi con l'abito nuovo. E uno potrebbe dire, ma qual è questo abito? E in... vediamo se lo trovo. In Galati 5, magari lo leggo io, in Galati 5, capitolo 5, al versetto 19, dice così la parola di Dio. Questo è il vestito vecchio, Dice così, il vestito vecchio è, questo lo dico io, il vestito vecchio è. Ora, le opere della carne sono manifeste, sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie. Discordia, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriacatezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Questo è il vestito vecchio che noi dobbiamo abbandonare. Vestito nuovo. Il frutto dello spirito invece è amore. Vedete? L'amore prima. L'amore. Amore. Gioia. Pace. Pazienza. Benevolenza. Bontà. Fedeltà. Mansuetudine. Autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Amen? L'importante è che non vi ho turbati, Il mio era soltanto un incoraggiamento. Ora, sono per chiudere, voglio chiudere con questo versetto che si trova in Secondo Timoteo al capitolo 4, che dice così, l'Apostolo Paolo dice questo, ma anche noi possiamo dirlo, no? Questo qui, uniamoci all'Apostolo Paolo stamattina e diciamo... Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede, ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Amen. Che Dio vi benedica.